non potevo mai immaginare. Tanto tempo fa sì, ho giocato in una squadra che si chiamava Juventus, del colore de... Granata. Sì, bei tempi. Ero ancora giovane e oggi mi trovo nel posto giusto, nel momento giusto e sono molto felice.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Dopo 15 anni il Milan torna ad espugnare il Santiago Bernabeu, si invola la Champions League della squadra di Fonseca.
Le assette Emporio Armani Milano batte il Real Madrid e regala al suo pubblico la migliore serata di questo inizio di stagione 24-25, una grandissima prova della squadra di Concertore Messina che si impone 85-76 nella serata in cui debutta Nico Mannion e nella serata in cui viene celebrato il grande doppio ex Chacho Rodriguez.
Mamma mia che doblete, eh? Sapete che io di basket mi occupo di meno, ma queste due vittorie sono eclatanti, sicuramente. Sinceramente non so a quale delle due dare più importanza. Ok, il calcio è il calcio, però insomma il Real Madrid di basket è veramente una corazzata, così come lo è la squadra di calcio, per cui grandi meriti all'Olimpia. E il parallelo è che tanto Fonseca come Messina hanno saputo sfruttare al meglio i momenti di crisi delle squadre di Ancelotti e Chus Mateo. Come veniva prima in mente un titolo, no? Dos victorias inesperadas, due vittorie inattese. È chiaro, vincere al Bernabeu ovviamente ha un peso ancora superiore, no? Perché la vittoria nel basket è arrivata in casa. Però in generale molto positivo. In entrambi i casi il Milan e l'Olimpia hanno raggiunto i Real Madrid in classifica e non so se queste due vittorie poi servono per dare il là a una nuova stagione, per far partire quasi una nuova stagione per le due squadre, però intanto bisogna godersele e muoversi da lì con una grandissima iniezione di morale fatta a scapito della Casablanca.
L'editoriale del dottor Filippo Maria Ricci, incredibile.
È piaciuto.
È multitasking, la polisportiva Ricci, la chiameremo.
Sì, ma comunque tu Giovanni Capuano, che sei un uomo di notizie, che sei un grande cronista, salti la notizia principale.
Che?
Che è i 101 anni di Mirella, la mamma di Filippo.
Ah,
che
compie tra... ci inchiniamo.
Compie tra oggi e domani.
Compie tra oggi e domani, è nata a mezzanotte.
E non lo so, tra oggi e domani.
Come un illustre predecessore.
Tra oggi e domani cosa vuol dire?
Betlemme.
Filippo, chiama e facci sapere com'è questa cosa.
Comunque auguri, come certo. Si dice auguri in spagnolo?
Enhorabuena, parabéns.
Parabéns
in portoghese, enhorabuena. Sì.
Avrete riconosciuto l'istrionico Tancredi Palmieri, ti piace istrionico?
Ma sì,
Palmieri,
sì,
che
buon
qui, è qui, oggi ci ha fatto questo grande regalo di venirci a trovare e pensate non ha neanche un libro da presentare.
Mannaggia, stavo là in macchina fermo in Viale Sarca al semaforo, ho detto mo lo scrivo, ho detto, 13 pagine sul semaforo, sugli incroci, non ho fatto in tempo, che è scattato il semaforo.
Un articolo.
Volevo presentare, sì, un pamphlet, un libello.
Posso dire una cosa molto importante, se vi siete persi ieri sera i gol da Cugna e Vogliacco, io voglio fare questo annuncio. Ragazzi, dovete dare la formazione del fantacalcio, perché stasera c'è un'altra partita di Serie A, le Champions.
Ormai è tardi per darla, eh?
Sì, vabbè, magari non inserite quelli di Serie A.
No, non lo fai tu il fantacalcio.
No, ci sono,
Giovanni.
Hai voglia.
Perché
io
per dire
inventato
che
il fantacalcio.
Ormai
l'ho inventato.
Ormai è prossima giornata, da due settimane per darla. No, e pensa che io ho messo da Cugna all'ultimo momento, che non era dato titolare. Poi l'ho visto e ho detto, ma sì, mettiamolo.
Ma perché siete molto anziani. Ciao, Pardo. Assai.
Sì, no, io devo dire che da questa affermazione di Capuano si è capito che non gioca a fare cioè, non si può dare la formazione il venerdì o il sabato, cioè,
quello è il fantacalcio come lo fanno gli inglesi, che notoriamente dove mettono le mani rovinano tutto, perché sai cambiare i giocatori in corso.
È un caso storico, perché ieri, per forse la prima volta, comunque una delle rarissime volte, di fanta allenatore hanno dovuto dare la formazione prima che mentre ancora si dovevano giocare delle partite europee di squadre, ovviamente Roma, Lazio e Fiorentina, poi impegnata nel fantacalcio. Quindi questo, no,
ma io voglio sapere
causato...
una cosa, voglio sapere una cosa seria, sì. Giuro è l'unica, per questo la chiedo a Capuano, sì. Ma perché hanno giocato ieri?
Hanno giocato ieri perché è giovedì e perché domenica a Marassi non si può giocare, c'è il rally della lanterna. E quindi per tutto il weekend,
oggi.
Esatto, tutto il weekend lungo è occupato. Io, e quindi non c'era possibilità, altrimenti neanche in Lega sarebbero stati così pazzi da programmare una partita di Serie A in contemporanea alle coppe.
Posso da uditore, perché ho partecipato essenzialmente da uditore, perché poi ricordiamo che le decisioni finali sono sempre della Lega Serie A, ma spezzare una lancia a favore del signor Butti di,
sì.
Perché guardate che il calendario, questa volta il rally della, un santo, esageriamo, però ci sono delle complessità.
Per esempio, c'è un mercato a Marassi,
un mercato a Marassi, santo, mi sembra neanche, non sarebbe forse neanche troppo felice, e un mercato a Marassi e un mercato a Verona, ci sono sempre tutti i sabati, quindi poi ci sono delle feste patronali.
No,
poi
effettivamente delle quando situazioni... la gente protesta con la Lega i vari DAZN, Sky, perché? Ma oggettivamente quello che non sanno è che quando alla direzione eventi, chiamiamola così, in Lega Calcio, la prima cosa che consulta non sono i club o le televisioni, effettivamente le autorità locali, per sapere c'è la polizia, c'è l'occupazione, e ogni volta spostare la roba è un casino.
Centinaia di cose che devono stare attenti, che vengono segnalate dalle sagre, dalla visita del Presidente della Repubblica.
Interessa abbastanza a me che non sono amico.
Ammesso che interessa a qualcuno, ma secondo me anche, in realtà è anche interessante. C'è tutta una serie di paletti che appunto sono legati a determinati. Per esempio, c'è stato un paio d'anni fa, c'è stato l'Eurovision Song Contest a Torino e non c'erano posti in albergo a Torino, oppure le maratone. Quando ci sono delle maratone nelle grandi città non si può giocare la mattina perché le forze dell'ordine, banalmente il discorso del traffico, cioè voglio dire, ripeto, non c'è nulla di eroico, ci sono lavori complicati che stilare il calendario della Serie A, ma vi assicuro che c'ha poi ci sono chiaramente tutti i temi di ordine pubblico, quindi tante volte magari
gli incroci in autostrada, bisogna stare attenti, perché
gli incroci in autostrada
tra tifoserie. Insomma,
mi ricorda un clamoroso servizio di Beppe Viola in tempi di austerity, con cui in cui si andava a piedi a San Siro perché non si poteva girare in macchina per l'austerity, perché non si poteva prendere la macchina. Pensate.
Comunque ci sono lavori più usuranti di quello di chi compila il calendario, però è anche vero che quello che compila il calendario poi gli rompono le balle tutti, perché ovviamente se il calendario viene considerato birichino contro la tua squadra del cuore, allora gli rompi le balle.
Ti assicuro,
se va bene, non sei disponibile a dire che però andava bene anche la volta prima, no? Quindi è un lavoro
per
usurante.
Per chiudere questo momento, dal quale poi spero scaturirà una birra offerta dall'amico Butti.
Andrea Butti, se ci stai ascoltando, chiamaci, quantomeno per
un drink.
O mandaci un drink.
La cosa è molto seria, voglio dirla, l'ho detto anche altre volte, che tutte le volte in cui c'è, per esempio, la possibilità di provare a dare un vantaggio a una squadra italiana e farla giocare un giorno prima per le coppe, c'è questa attenzione. Molto spesso un paletto è legato al fatto che delle squadre che giocano magari contro in Coppa Italia il giovedì dopo o il mercoledì dopo comunque vengono fatte giocare nello stesso giorno. Si prova a tenere conto del fatto di chi ha giocato in casa, fuori casa, a che ora torno, cioè voglio dire
chiaro.
Ti assicuro che
no, ma è tutto
poi
meraviglioso.
Poi
Inzaghi va in conferenza stampa e dice però noi dopo tre partite di Coppa abbiamo avuto tre big match e siamo gli unici, e ovviamente si scatena l'inferno, e noi lo diciamo agli amici interisti, l'anno scorso lo diciamo agli amici milanisti. romanisti che erano.
Io non credo che l'abbia detto, come dire, per polemica con la Lega. Però, come dire, ricordatevi quando.
Ricordiamo. Ha messo lì il post-it giallo, no? Futura memoria.
Io sulla buona fede sono pronto a testimoniare. Sulla buona fede e sul best effort, direbbero gli inglesi, cioè il massimo sforzo per riuscire a incastrare le esigenze di tutti. Su questo, poi.
Perché stiamo parlando del calendario?
Perché ci avevamo giudo. Come dire, meglio, avevamo giudo e non potevamo andare.
No, perché stiamo parlando del calendario, perché io ovviamente non sapevo, perché avevamo giocato ieri e quindi adesso voi a 10 minuti e parlate del calendario. Butti, chiamaci, perché, o almeno mandaci un WhatsApp vocale 349-238-6666 o guardaci in video, non tanto per me, Capuano, ci conoscete, quanto per Tancredi Palmeri, che lo conoscete meglio di noi.
Più che altro per il cappello, che è in omaggio evidentemente alla conduzione. Sì, certo, tu hai il cappello anche calcato sulle tempie, Pier?
Sì, perché... No, lui no.
Lui no? No,
no, io no.
Proverbialmente in mutande con le gambe, no?
A me...
No, in questo momento sto giocando a NBA 2K.
Molto bene.
Devo dire che io...
Sto perdendo 7-4 con i Sixers a Miami.
Dio la luce che mi arriva dall'alto, e dato che prima facevo trasmissione al buio, soprattutto negli altri studi, no?
Ti hai anche sgraffignato adesso, no? Gli occhiali a Yoko Ono, mi pare di capire.
Yoko Ono, esatto. Comunque, canale YouTube, pagina Facebook, sito e app di Radio 24 per vederci in video. Mi domando come voi due ieri, con dopo tutto quello che abbiamo detto, avete fatto ad arrivare entrambi a Torino in due posti diversi per fare due cose diverse. Mi riferisco a Pardo e a Capuano. Allora, Pardo, dov'eri e cosa hai fatto?
Beh, io ero un evento, posso anche dirlo, un evento Nike, sì, con Sinner, che ha incontrato una cinquantina di bambini, è stato molto divertente. Insomma, hanno fatto, hanno disegnato delle magliette insieme con degli adesivoni, insomma, molto molto divertente. Ma insomma, lui si conferma, secondo me, un bravissimo ragazzo, molto semplice, molto molto tranquillo, ma insomma non c'è bisogno. Poi ieri chiaramente c'erano esigenze di sponsor, però si è prestato molto, è stato
come
molto disponibile.
La Sinner mania dei bimbi?
Beh, insomma, erano molto molto emozionati. Sai, Sinner è un italiano sobrio, no? In tutte le sue manifestazioni, è anche una delle sue grandi qualità. Io trovo che questa cosa sia bellissima. È un po' come quando nel golf c'era quella freddezza di Molinari sul green. Ecco, Sinner ha veramente questa, che non è una caratteristica, diciamo, da stereotipo molto italiana, questa gestione.
Però credo che in questo momento
veramente
non ci sia dubbio che sia lo sportivo italiano più popolare.
Ma non c'è dubbio,
Baggio e lo è molto freddo, se ci pensi. Però era lo sportivo italiano più popolare.
Sì, ma maggior ragione, no, ma Sinner lo tifano tutti, trasversale, tranne quelli che rosicano per
Sto dicendo questa cosa in maniera totalmente lusinghiera e ammirata, cioè nel senso che parlo per me, cioè, anch'io vorrei prendere veramente esempio dalla sua capacità. E anche ieri alcune risposte delle cose date ai bambini, quando, per dirti una cosa banale che applicherò presto anche al mio padel, così Capuano si arrabbia, quando sei in difficoltà gioca semplice. Lo so che può sembrare una stronzatina, ma invece detto da Sinner, cioè quando sei in difficoltà
una variazione
colpi,
dello spagnolo contita e alpie, cioè.
Esatto, e quindi capito, quando sei in difficoltà con i tuoi colpi prova
a ha messo Sinner e padel nella stessa frase. Possiamo
sì,
procedere oltre.
Quali risultati a livello fit hai ottenuto per poter insultare il padre? Se tu hai fatto, guarda, se hai vinto anche un challenge,
sono reduce da una meravigliosa ora di tennis questa mattina. Andiamo avanti.
Ma sì, ho capito, meravigliosa ora di tennis, ma meravigliosa, fallo dire a quello che ha giocato.
Ah,
il
ma il padre, quindi bravissimo. Non parliamo solo di sport a tutti i convocati. Bene.
No. Ah, ecco un altro.
È arte varia, è costume e società. Invece tu cosa eri a fare?
Infatti è una moda che riguarda solo milioni di persone.
Ero a Torino all'annuale assemblea dei soci della Juventus, speriamo non l'ultima in presenza, perché c'è anche il rischio che sia stata l'ultima, perché hanno cambiato lo statuto, diciamo, si sono riservati d'ora in poi, come del resto fanno gli altri club, quindi non sarebbe eventualmente una primizia la possibilità di farla, andando soltanto per rappresentanti senza tutti i soci. Sarebbe un peccato, perché l'assemblea della Juventus, per chi ha avuto modo di frequentarla per un po' di anni, e rimane comunque un meraviglioso osservatorio dei sentimenti juventini.
Ho letto delle domande bellissime.
Sì, perché è una giornata in cui c'è dentro tutto, ci sono dentro i grandi temi di economia e finanza, perché è pur sempre una quotata e quindi diciamo il livello è anche alto.
Ma si è parlato anche esplicitamente della Marotta League.
Si è parlato della Marotta League, tra l'altro presumendo che amministratore delegato e presidente rispondessero, cosa che evidentemente non è accaduta essendo il tema fuori dall'ordine del giorno dell'assemblea. E quindi però è tutto così, insomma, e quando si può si va.
Oh, sì, ma allora un'altra domanda che riguarda il calendario, cioè iniziano le finals ATP a Torino e c'è anche il derby, come fanno a mettere insieme le due cose?
Però le finals
iniziano
però,
domenica sera, il derby
è sabato, ma posso dirti una cosa, che sì, oggettivamente c'è stato cum grano salis nel programmare le ATP finals, perché nell'ultima pausa di campionato, vi ricordate che in quella domenica non c'era Formula 1, sì, non c'era MotoGP, non c'era nulla. Io sarei voluto andare da Liberty Media e Speleta della Donna e fargli, come si dice in siciliano, testa e testa, per dire: ma com'è possibile che avete lasciato scoperto quella domenica che tutto il mondo vi guardava?
Perché
non c'è
niente, noi avevamo due ore da
perché
riempire.
Non c'era Butti,
non c'era Butti. Due ore da riempire è stata difficile.
Io mi sono guardato conto, sì. Ma mi state dicendo che di domenica devo tornare a interagire con l'essere umano? Ma non esiste questa cosa,
soprattutto per l'essere umano,
per montare l'idea di essere completamente estranei alla realtà e diventare ancora più escape the news. No, ricordiamo che insomma ieri purtroppo si è mescolato non è la prima volta in cui il mondo dello sport si mescola con vicende ben più gravi e più delicate. Ovviamente insomma bisognerà capire, ci sono tante ricostruzioni e bisognerà fare chiarezza, però quello che è successo ieri ad Amsterdam è l'ennesima dimostrazione di come lo sport, il calcio in maniera particolare, sia un luogo nel quale delle pulsioni drammatiche, perché stiamo parlando di una vicenda molto più grande del risultato di una partita, finiscono per esacerbarsi e per assumere una forma che ovviamente è drammatica.
E peraltro ti segnalo che in molti è diventato migliaia e migliaia di retweet, e in molti si sono appuntati, che non è una cosa purtroppo che ti mette di buon umore, sono appuntati il prossimo appuntamento, credo che sia Besiktas Maccabi Tel Aviv, insomma preoccupante come cosa,
è preoccupante, ma è anche una misura, non che sia consolatorio, tutt'altro, ma è l'ennesima conferma della forza dello sport che diventa un luogo nel quale chiaramente le cose belle, ma anche i momenti di grande e drammaticità della storia trovano un luogo, uno spazio che appunto ieri sera è andato in scena, purtroppo.
Sì,
in maniera,
ma non è neanche sorprendente.
Ma capi che stasera Basket Parlando è a Bologna.
Attenzione. Che con calcio e basket è comunque in giro per l'Europa. Il Maccabi di basket gioca in esilio da due anni a Belgrado. Però insomma, voglio dire, non prendetemi in percinico, ma non è neanche sorprendente che in questo momento storico e politico ci siano problemi di questo tipo,
certo.
No? Perché comunque le squadre israeliane partecipano alle competizioni internazionali, in casa giocano in campo neutro, in trasferta vanno in giro.
Beh, insomma, come se faccia l'Udinese Juventus, e credo che Udinese Juventus, perdonate, Italia Israele a Udine, e averla programmata a Udine, certo, non è sicuramente casuale, perché hanno detto mettiamola la maniera più difficile da raggiungere. Udine la raggiungi soltanto con 4 ore di treno o macchina, per cui è stato fatto appositamente. Sì, è triste, però è specchio dei tempi.
È specchio dei tempi. Allora, vabbè, spariamo le carte. Motta.
Siamo fatti sorprendere. Ti stanno odiando. Regia, attenzione. No, mi fa anche un sì.
Sono un creativo.
Ti meneranno. Attenzione, Carlo. Dopo, perché dicono, avvisaci
prima. La scrittura ti ha fatto un gesto che io.
Io posso dire una cosa.
Con le dita,
un gesto così dalla schiattone. Numero uno, mi preoccuperei. Scusate la coniugazione. E numero due, ma mi esalterei anche. Ma se proprio devo da qualcuno, ma che sia dalla schiattone, abbi pazienza. C'ha anche le mani sui fianchi in questo momento.
Era previsto. Dopo,
lo facevano le maestre che ti dovevano bacchettare, le mamme che ti dovevano lanciare la ciabatta,
soprattutto le mogli
e le mogli, no, non lo so, le vostre mogli, ragazzi.
Motta.
C'è dell'indignazione.
Sensazioni buone perché vedo le squadre bene, come sempre, con l'atteggiamento giusto, in allenamento, preparandosi per questa partita con un'atmosfera speciale sia per noi che per i nostri tifosi. Sappiamo che la città la vive in un modo molto intenso, fare il nostro massimo per fare una grande partita e portarla della nostra parte domani.
Dunque, so che dovevamo parleremo anche dopo di derby, però mi girava così. Derby di Torino. Il Torino ha vinto un derby negli ultimi 29 anni.
Sì, quindi diciamo è una partita da uno fisso, se dobbiamo seguire l'andamento. Però alcuni di questi uno non sono stati tanto fissi. Noi abbiamo il ricordo anche recente di alcuni derby che poi hanno vissuto dentro delle storie particolari. Secondo me è un... questo pende un po' più dalla parte della Juve per come ci arriva il Toro.
Sì.
Toro ci arriva proprio male.
Ancora non ha trovato la quadra dall'infortunio di Duván Zapata, diciamolo chiaramente. Prima era una squadra che tu sapevi che ti saresti divertito guardando la partita. Dice bene, segnerà, concede anche, ma mi divertirò. Ancora la quadra non l'ha trovata e non è semplice, ci mancherebbe altro. Diciamo che il Torino quando entra in questa partita cambia allenatori, ma quel... ora mi odieranno i tifosi torinesi, però oggettivamente quel complesso di inferiorità, ma più che altro perché appunto solo una vittoria in 29 anni, si vede che lo sente in partita e adesso rischia di essere ancora più pressante, anche perché la Juve comunque concede poco, poi fa degli errori anche stupidi in difesa, vedi con il Lille, vedi con la Juventus, però comunque concede poco, e se tu già segni poco e quelli concedono poco si mette
no, ma è chiaro, questo non fa una piega. L'ultimo l'ha vinto Ventura,
c'ero
Ventura Giampiero,
e quando l'ho visto ho detto non ci credo che sto vedendo che il Torino vince, tra l'altro gol di Cerci se non ricordo male, decisivo.
Rimonta.
0-1-2-1, sì.
Con un gol e un assist di Darmiano, un gol di Quagliarella, un gol di Pirlo per la Juve. La Juve era...
Vabbè, guardando Google sono buoni tutti adesso, quell'anno. Fare fenomeno.
No, io non sto guardando Google, sto qua. No, c'è la NBA 2K, stiamo 19 pari.
No, allora ve la butto lì l'ultima, poi saluto Pierluigi Pardo e vado avanti. Vi butto lì l'ultima. Allora, secondo me Atalanta e Inter sono iscritte a due competizioni anche per la vittoria. La Juventus forse a una, il Milan forse a nessuna.
No, beh, poi oggi abbiamo la grande rivelazione che il Napoli gioca per partecipare. Oggi De Laurentiis, prima di salire sull'aereo, ha spiegato che è tutto finto. Lui ha fatto bene, perché ha bisogno di togliere pressione alla squadra, perché la caduta con l'Atalanta, se in qualche modo domenica sera non dovesse andare bene a San Siro, rischia di produrre l'effetto contrario rispetto al grande entusiasmo che c'era prima, e quindi dal suo punto di vista ha fatto benissimo. Noi ci teniamo l'autonomia di dire che non è vero, che non corre per rientrare in Europa.
Io non so se parleremo
nello
specifico Inter Napoli dopo la pausa, ma voi pensate alla settimana che ha passato Antonio Conte mentre gli altri erano là che si spolmonavano per avere ragione all'Arsenal, martellando, anche perché secondo me, se conosco un poco Antonio Conte, almeno una volta al giorno ai suoi ha detto: avete visto? Dicevano che avevamo il calendario facile, abbiamo perso con l'Atalanta, siamo tornati dietro. Vedete, già dicono che non siamo all'altezza. E quindi li ha caricati dicendo: ah, non siamo all'altezza, non siamo all'altezza. E secondo me verranno non con un elmetto, ma proprio con tutto gli scienziati di ET tutti ricoperti.
No, poi l'Inter giocava con l'Arsenal, loro hanno fatto allenamento, sauna e cena alle 20.
Ma martellando, vedi, dicono che non siete all'altezza.
La risposta alla tua domanda è no. Le squadre iscritte per vincere non sono solo due.
No, per le coppe, Giovanni. Quelle che abbiamo visto in settimana. L'Inter e l'Atalanta per me sono iscritte a due competizioni.
L'Atalanta sta facendo qualcosa di meraviglioso, però bisogna stare attenti. L'Atalanta, secondo me, immaginare, perché questo tu stai dicendo, che possa vincere la Champions League vuol dire spingersi oltre, secondo me è oltre anche l'Inter, poi dopo è strutturata diversamente, ha una storia recente, c'è passata arrivando fino alla finale, quindi non lo so, vediamo. Noi dobbiamo anche metterci in testa che da quest'anno cambia tutto, cioè da quest'anno non capiterà più di avere i quarti di finale
di tabellone
che c'è stato nel 2023, che non è una diminuzione, sentite che parliamo in latino rispetto all'impresa che hanno fatto le italiane, però è oggettivo.
Evitare City, è oggettivo. Paris Saint Germain, secondo me Madrid,
è molto difficile. E a me piacerebbe più invece capire se ad aprile avremo l'Atalanta entro i 5 punti dalla vetta della classifica. Quello sarebbe,
ragazzi,
veramente
straordinario. È ancora più facile. La Champions quest'anno, e cominciano ad esserci giustamente gli specchietti dei giornali sul tabellone anche successivo, è un aperta a qualsiasi risultato. Io sono dell'idea che veramente non ci siano in questo momento dominatori in giro per l'Europa.
Esatto.
Poi magari in primavera troveremo una squadra superiore. Secondo me 4 squadre italiane hanno la possibilità di vincere la Champions, che non vuol dire che la vinceranno, è chiaro che le probabilità sono poche, però l'equilibrio è tantissimo. E te l'ha dimostrato questa settimana tu hai visto l'Inter giocare una partita solida, neanche bellissima, e vincere con l'Arsenal. Il Milan battere il Real Madrid.
Sì, però ragionevolmente,
ragazzi, quando si fa sul serio poi
a me sembra che questa formula della Champions League, che non mi piace, lo ribadisco,
io ho visto il Porto vincere la Champions,
stia trasformando l'Atalanta ha fatto un quarto di finale perdendo all'ultimo respiro con il Paris Saint Germain. Sì, però io ho l'impressione che nell'approccio delle grandi stia diventando questa prima lunga fase una specie di stagione regolare dell'NBA,
dove magari
mettono anche in conto che si dovranno fare 2 partite in più a febbraio, sarà uno sbattimento, lo fanno,
allora,
ma poi
è
da
vero
lì in
che
poi
è il primo anno e quindi ti devi sempre adattare, questo è vero, però storicamente qualsiasi competizione lunga, ma vuoi anche il campionato rispetto a quella che era la Champions prima, storicamente vuol dire che ti dà un pochino più di tempo per aspettarti. Magari adesso vari Real Madrid e Paris Saint Germain stanno facendo male i calcoli, perché effettivamente sono un po' troppo in ritardo,
sì,
soprattutto il Paris Saint Germain, che però aveva un calendario anche difficile per Paris Saint Germain. Real Madrid invece si è messo le mani al collo da solo. Però storicamente le competizioni più lunghe, non è che tutti, chi vince lo scudetto i punti se le può permettere di perdere nelle prime 7-8 giornate,
chiaro,
no?
No, ma comunque vediamo. Saluto per Luigi Pardo.
Ma è Royal Rumble questa certa.
Royal Rumble, totale.
15 secondi.
E chi è Andre the Giant?
No, aspetta, devo lanciare la borsa. Dimmi, Piero.
15 secondi per dire che domani c'è il campo con Pardo alle 11:30.
Sì?
Ma anche che questa Champions è veramente un Royal Rumble, perché se voi cominciate a guardare la classifica vi rendete conto che poi ci sarà un tabellone che sarà assolutamente quanto di più distante, cioè non ci saranno più teste di serie, dominerà la classifica, e in questo momento ci sono squadre molto importanti che rischiano di arrivare nella parte bassa del gruppo vicino al 24esimo posto. Paris Saint Germain, se passa
male
col calendario che ha, non passa fra le prime 12-13, quindi ce l'avrai sotto, e ci saranno squadre alternative, quindi secondo me aumenta i margini di imprevedibilità,
certo,
e in assoluto vi lascio questa domanda nel salutarvi. Mi chiedo quali siano le squadre dominatrici. Oggi quindi, non ci sono in giro per l'Europa.
Quindi diamo alle agenzie. Pardo 2 punti, Atalanta favorita per la Champions.
Salutiamo. Se non vince una delusione.
Questo l'ho detto io. Deborah Rosciani, borsa e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ah, sicuramente fa sempre un certo effetto, no? Tornare dove si è lavorato. E si è lavorato duramente, è sicuramente è un carico di emozioni, perché comunque torni indietro indietro nel tempo, e quindi comunque è inevitabile che ti raffiorano alla mente tante situazioni, tanti episodi, e quindi sicuramente è un bel effetto, ecco, per me tornare dove comunque ho lavorato, ecco. Sì, sono stati 2 anni due anni felici, sono stati 2 anni dove il primo anno siamo arrivati secondi, ma abbiamo perso la finale di Europa League, nel secondo anno abbiamo vinto lo scudetto, ecco, quindi sicuramente è stata una bellissima esperienza, un'esperienza che porto dentro di me, così come, ripeto, tutte le esperienze passate mie, perché comunque le ho sempre vissute al massimo in tutto e per tutto, ecco. E quindi mi porto dietro sicuramente un carico di emozioni.
Gazzetta dello Sport.
Questo Conte sta parlando ora, secondo voi Giovanni Capuano, Tancredi Palmieri, da 1 a 10 quanto gliene frega in questo momento a Conte del fatto che ha allenato l'Inter?
No, non gli interessa nulla, secondo me. Non gli interessa nulla, anche perché i due anni sono quelli che ha descritto lui. Bisogna anche dire che poi dal punto di vista ambientale non sono stati due anni, perché c'è stato il Covid, lo stadio a un certo punto si è svuotato.
Sono stati sette.
Dal punto di vista del legame, dell'interazione con la gente, col pubblico, sono durati 4 mesi.
Sì, ma poi sono anche finiti. E con vado via, insomma, perché non c'è cambia di colpo la politica societaria, perché non c'erano più soldi a causa del Covid. Io senti che ti dico, potrebbe essere la prima volta nella storia che il pubblico interista fischi un ex allenatore che ha vinto il campionato con l'Inter.
No, io non penso che invece Conte sarà fischiato. Io credo che sarà fischiato Lukaku, ovviamente. Magari, insomma, non siamo più a un anno fa.
Ma ti dico, Conte, c'è una fetta consistente dell'interismo, non so se maggioritaria, però ti dico almeno un 30%, che si è appuntato sul cuore il fatto che te ne sei andato nel momento di difficoltà perché pensavi che non fossimo più alla tua altezza. Vai via tu, abbiamo fatto uno scudetto, 6 coppe e la finale di Champions League. Secondo me fischiarlo è assurdo, perché dopo 10 anni di nulla, di deserto, ti ha riportato lo scudetto. Però c'è un proprio spannometrico, c'è un terzo di interismo che ce l'ha su con Conte, perché dice: tu c'hai, è un termine un po' troppo volgare che non posso utilizzare in onda, ci hai sdegnato,
sì,
e invece guarda dove siamo e cosa hai avuto tu dopo, perché ti è arrivato il Tottenham, poi il Napoli che deve risalire, quindi magari non tutto lo stadio.
Dov'è che se n'è andato con i mazzi di fiori Conte?
Da nessuna parte, magari non so,
nazionale italiana.
Sì, nazionale italiana, quando ha lasciato lì tutto a metà dell'opera. Cioè,
lui ha compiuto i suoi due anni e ha lasciato
poi
avventura.
È vero che Tavecchio ha provato in tutti i modi ad andare avanti, e non era neanche più una questione economica. Tavecchio i soldi li avrebbe trovati per fare il contratto ancora a Conte, e che Conte aveva voglia di tornare a mangiare l'erba tutti i giorni.
Comunque, 8 novembre 2024, 14:42, segnatelo. Un giorno Antonio Conte tornerà alla nazionale italiana.
Ma anche io ne sono convinto, c'è anche andato vicinissimo l'estate scorsa. L'estate scorsa Gravina chiama prima Spalletti, poi Conte. La risposta di Conte, cui Gravina dice: Antonio, io ti devo dire con grande correttezza che tu sei la seconda telefonata che faccio, perché la nostra prima scelta è Spalletti. Quindi, se questa cosa già per te non va bene, e lo comprendo, me lo dici e nessuno lo saprà mai. La risposta di Conte è: presidente, a me va benissimo, se dovesse essere che Luciano dice di no, io ci sono.
Ok.
Quindi lui tornerebbe volentieri in nazionale.
E prima o poi magari ci torna, sì, è uno scenario ipotetico ma possibile. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi abbiamo un ospite che ho annunciato prima, forse non l'ho annunciato.
No, meglio, creiamo suspense.
Traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta.
L'ospite che non avevo annunciato, ma lo faccio adesso, è Eraldo Pecci, che saluto. Ciao Eraldo.
Ciao, buongiorno.
Mi piace questa cosa di una bandiera granata che racconta le altre bandiere granata. Ti racconti i campioni del Torino.
Sì. Ma io adesso sto attento a parlare con voi, perché so che ho sentito che ascoltate anche le telefonate col commissario tecnico.
Sì, tutto.
Ascoltate di nascosto, avete le spie.
Certo.
Abbiamo visto che WhatsApp hai mandato ieri sera. Erano belli, ti faccio i miei complimenti.
No, ma d'altra parte il toro vive più o meno di storia, vive più di storia che di cronaca, no? Questo è un peccato, in realtà.
Beh, un peccato, diciamo che nella vita, diciamo, il toro, caro, sono gli egizi che senza neanche un'ape hanno fatto le piramidi. E poi dopo, se vuoi, se ti metti dopo a lottare con gli altri per vincere qualcosa adesso, non sei competitivo. Però il toro è una cosa, il toro non esiste, è una cosa eterea, è un sentimento, il toro è un'idea,
è uno stato dell'anima,
sì, senza cadere nella retorica, perché sai, con questa tragedia è anche facile scambiare un qualsiasi commento con la retorica, però il toro nasce prima di tutto, voglio dire, prima di tutti, il toro è l'origine, voglio dire, è Pian del Re, voglio dire,
il toro più grande che io conosco nell'era moderna, perché quello della tragedia di Superga non l'ho mai visto per ragioni anagrafiche, mentre il tuo toro me lo ricordo, cioè quello campione d'Italia nel 76. Stavo dicendo prima ai miei amici qui che ricordo di aver visto il secondo tempo della, cioè la telecronaca differita sulla Rai in bianco e nero di Juventus Torino 2-0, l'anno dei 51 punti contro 50, il Toro vinse 2-0 appunto con gol di Pulice e Graziani, ma perché non c'eri? È da ieri che voglio chiedertelo.
No, perché mi ero rotto il ferro, mi avevo avuto subito un intervento, però come vedi già da allora anche la Rai teneva per la Juve, perché la mandava in bianco e nero, non la mandava in gradata la trasmissione.
No, però Eraldo, adesso c'è il 4K, non è che vada meglio, eh?
Non lo so, onestamente sono digiuno di queste cose, però ragazzi, il toro.
Senti,
un sentimento. Adesso sono arrivati i giovani che non conoscono la storia e tutto quanto è nuovo e bello, però la storia è questa. Certo che se volete vincere qualcosa, ti fare per vincere, non ti fate il toro, voglio dire, però il toro è un'idea meravigliosa. Chi ti fa toro alla fine è contento a prescindere.
Ma uno che ti fa toro come si avvicina al derby di domani? Le statistiche le abbiamo date prima.
Sì, ma come ci avviciniamo che il derby è sempre una partita particolare, così si dice, però noi sappiamo che o siamo in fondo a sinistra o i primi a destra, e sappiamo che il nostro destino è quello lì, finché non succederà qualcosa imprevisto, imprevedibile oggi. Non si può onestamente competere con questi avversari che spendono dei miliardi di euro tutti gli anni, voglio dire, non ci sono più i presidenti, no? Che tramite questa loro passione ridanno alla società quello che era il loro successo da imprenditori, tramite questa passione ridavano un qualcosa. Parlo di Pianelli, parlo di Moratti, parlo di tanti presidenti di una volta, anche perché adesso le cifre non sono più affrontabili, voglio dire.
Senti, dimmi un'ultima cosa, togli un'ultima curiosità per te di Bologna. Sì. Se il Torino è il papà, cosa sono la Fiorentina e il Bologna?
Il Napoli.
Fiorentina e il Bologna, allora, il Napoli cosa sono?
Fammi fare il saggio, voglio dire, fammi fare il vissuto.
Sì.
Le squadre sono come le donne, ognuno ha il suo sapore.
Avevo detto. Guarda, andiamo in onda.
Vediamo tutto.
Volevo lanciarti dicendo un uomo che sa più di donne che di calcio. Mi verrebbe a dire. Allora,
mi chiamavano il trappolo dell'Adriatico, ma non so se si può dire questo.
Posso chiudere con questa domanda. Sì. Quando si arrivava al derby, voi di spogliatoio, avevate, visto che non era una partita qualsiasi, avevate una legge di astinenza per caricarvi ancora di più prima della partita?
Noi eravamo una squadra forte, noi avevamo una grande chimica, e per noi gli avversari erano tutti da rispettare. Noi avevamo una squadra che non aveva bisogno di cose particolari. Quando tu carichi le partite di significati particolari, è la volta che sbagli, perché tu non sei tu, capito?
Quindi la risposta c'era
fino alla sera prima.
No, tra l'altro, io per dirvi, io il martedì sera per dirvi, perché sui giornali c'era magari molta, come dire, competizione, no? Molto dualismo. E io martedì, per dire, andavo dal macellaio, giocavo io il macellaio, giocavamo a Scopone contro Sirezov, per dire, quasi tutti i martedì.
Che bello.
Perché quel... eravamo avversari, ma amici. Noi,
quel martedì lì, no, il martedì prima, sì, del derby, anche, sì, no.
Sì, si è capitato anche prima. Questo, però gli avversari erano amici da battere, non nemici da battere, capito? È tutto un altro discorso.
Beh, no, era un altro mondo. Guarda, qualche settimana fa qui abbiamo ospitato Umberto Motto, che Eraldo Peggi credo conosca. È il ragazzo che diventa il primo capitano del Toro dopo quando il Toro torna in campo dopo la tragedia di Superga, e poi resta nel Torino fa parte del consiglio di amministrazione, dirigente, fino a che non si arriva allo scudetto degli anni 70. Tre giorni dopo, rispettando una promessa, si dimette ed esce, e lui ci ha raccontato, insomma, abbiamo fatto un intervento, ci ha raccontato tanto di quell'epoca lì, di quelle epoche lì che lui ha attraversato dagli anni 40 agli anni 70, e sono queste che ci sta raccontando Eraldo, insomma.
Sono testimonianze meravigliose, ma secondo me il signor Motto, che avrà le sue berrette, avrà i suoi anni, adesso,
94,
no?
Sì.
Io lo incontravo sempre in sede, perché sopra la sede c'era il circolo e lì si giocava spesso a carte, si mangiava spesso assieme. Mi sembra di averlo visto ancora per un periodo, non solo due giorni, veniva a fare le visite di cortesia.
A giocare a carte giocava, si era dimesso da consigliere d'amministrazione del Toro.
Sì, ho capito, ma era un bravissimo signore.
Non si è mai dimesso da Granata,
Sì, ma non diteglielo, ma carte non era granché.
Eraldo, per rimanere in tono, più eccitante vincere il derby contro la Juventus o l'incontro con una bionda che non ti aspettavi?
Ah, beh, adesso dipende dall'età, adesso forse il Toro, voglio dire, però sapete.
Vabbè, ma una cosa mica esclude l'altra, cioè voglio dire, non è che devi non è che bisogna sempre scegliere nella vita.
Allora vi rispondo che voi siete in tre lì e uno dei tre dovrebbe capire, voglio dire. Non so questo trust. Quando a Diego Maradona hanno chiesto cosa vorresti per regalo per il 60esimo compleanno, lui ha detto: vorrei fare gol all'Inghilterra con l'altra mano, che secondo me è geniale.
Bellissimo,
è
geniale. Vabbè, ragazzi, ciao Eraldo, grazie. In bocca al lupo.
Se avete bisogno di qualcosa, compratevelo.
Ti racconti, campioni del Torino. Vabbè, mi avete convinto, ma sulla televisione c'è ancora quel bottone che puoi togliere il colore?
Abbassi la gradazione,
credo l'abbiano
tolto. Non lo so, no, perché domani sera al derby quasi me lo guardo.
Lo vedi in bianco e nero.
Ma sì,
come ai vecchi tempi.
Come ai vecchi tempi. Grazie, Eraldo Pecci. Vabbè, ragazzi,
sì, ti posso rispondere per finire, che da quando sono mancati quelli vecchi che avevano un pochino di peso, adesso può darsi che ci siano tutti i colori, capito?
Ciao fenomeno,
ciao
Eraldo.
Ciao.
Vabbè, ragazzi, io vi
ci dobbiamo fermare.
Ci dobbiamo fermare. Sì, perché abbiamo finito. Ho un ultimo WhatsApp audio da mandare su uno degli appuntamenti di questo weekend, di cui tra le altre cose parleremo. Tutti convocati il weekend con Giovanni Capuano alle
17.
Dalle 17 alle 19. Tu
io sarò a San Siro dalle 16 pre-Inter Napoli.
Bravissimo, quando puoi vieni a trovare.
Assolutamente, con gran piacere.
Ok, vi lascio con questo WhatsApp audio di Giacomo Bagnasco, che ci ricorda anche gli appuntamenti del rugby.
Ciao Carlo, ciao Giovanni, siamo alla vigilia di questa partita di Udine, per l'Italia il primo test match di novembre, una sfida dal sapore particolare a partire dal fatto che l'Italia è guidata da un CT argentino, Gonzalo Quesada. Si va ad affrontare una squadra che per noi è ostica da parecchio tempo e che siamo riusciti a battere per l'ultima volta a casa loro nel 2008, mentre l'Italia in casa non riesce a battere gli argentini addirittura dal 1998. Li ha affrontati nel secolo nuovo 8 volte in Italia e ha sempre perso. Questo vuol dire che sarà difficile anche questa volta contro un'Argentina che quest'anno si è presa la soddisfazione di battere in un'occasione sia la Nuova Zelanda che il Sudafrica che l'Australia. D'altronde però anche l'Italia ha fatto grandi risultati al Sei Nazioni, è ottava nel ranking mondiale, potrà ancora provarci. Dopodiché forse la partita più importante delle tre che si disputano a novembre sarà quella di domenica 17 contro la Georgia, che è sempre una pretendente a un posto nel Sei Nazioni, partita che si gioca a Genova, per concludere all'Allianz Stadium di Torino contro la Nuova Zelanda. Tutto qui, ma non è poco, e ne parleremo nei prossimi giorni.